qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Cittadini, ignoro per effetto di quali venti io sia stato tratto dal silenzio del mio carcere e portato in piazza San Marco, ma vedo nei vostri volti, nella vivacità dei vostri atteggiamenti, che sensi d'amor patrio e di spirito nazionale hanno fatto qui, durante la mia prigionia, grandi progressi. Ne godo altamente e in nome della patria ve ne ringrazio. Ma dè, non vogliate dimenticare che non vi può essere libertà vera e durevole dove non c'è ordine e che dell'ordine voi dovete farvi gelosi custodi, se volete mostrarvi degni di libertà. Ci sono momenti e casi solenni nei quali l'insurrezione non è solo un diritto, ma anche un dovere. Questa frase, questo brano, non viene da un patriota veneto attuale, ma viene da un patriota veneto che ha come nome Daniele Manin. Daniele Manin è un personaggio che da un certo punto di vista viene visto in maniera controversa sia dagli storici italiani sia da cosiddetti autonomisti, federalisti e indipendentisti veneti. Dagli storici italiani viene detto che è un patriota risorgimentale, dalla storiografia dei pseudo indipendentisti autonomisti così viene detto sì, questo era un ebreo massone. Beh, è meglio vedere insieme, tutti insieme, vedere cosa ha fatto questo ebreo massone per l'indipendenza, per ricostituire la Repubblica Veneta dopo che era drammaticamente, la Serenissima era stata drammaticamente sciolta dalla nobiltà veneta e che l'ultimo doge, Ludovico Manin, aveva accettato passivamente l'occupazione delle terre venete da parte di Napoleone Bonaparte e delle truppe francesi. E un cognome unisce questi due personaggi, quindi l'ultimo doge e il presidente del governo provvisorio della Repubblica Veneta del 1848, Manin. Non c'erano legami di parentela, ma legami storici sì che c'erano. Manin faceva parte di una famiglia ebrea che si era convertita e quando era stato battezzato, come era tradizione in quei tempi, era stato tenuto a battesimo da un cristiano e nella fattispecie era stato tenuto a battesimo dal fratello dell'ultimo doge, quindi dal fratello di Ludovico Manin. E andiamo a parlare un po' di quelli che furono i fatti di questa Repubblica. Manin e Tomaseo è un altro personaggio chiave della storia della Repubblica del 48, della Repubblica Veneta del 48, erano rinchiusi nelle carceri austriache e furono liberati dal popolo e furono messi a capo della Repubblica Veneta. Furono messi a capo della neonata Repubblica Veneta e però all'interno del governo provvisorio dell'Assemblea Popolare che andava a governare questa Repubblica c'erano varie anime. Ricordiamo che in quel tempo, nel 1848, un'onda rivoluzionaria percosse tutte quante le capitali europee. Un'onda rivoluzionaria, tutte le capitali europee, tra cui Venezia, Milano, Parigi, in Ungheria, a Vienna, cioè in tutta Europa un'ondata rivoluzionaria andò a minare quelle che erano le fondamenta dell'Europa uscita dal congresso di Vienna del 1815. Il congresso di Vienna andava ad regolare quella che doveva essere il ritorno dell'Europa alle dimensioni geografiche pre-napoleoniche, pre-rivoluzione francese. Il congresso di Vienna, in maniera voluta, dimenticò di racchiudere all'interno dei suoi trattati e all'interno delle sue carte geografiche la Repubblica Serenissima, la Veneta Serenissima Repubblica. Dimenticò volutamente di la presenza della Repubblica Serenissima, perché questo andava ad destrutturare e a destabilizzare tutti quelli che erano i progetti egemonici dell'Austria e della Francia sulla penisola italiana. Dico la Francia perché al congresso di Vienna parteciparono anche i francesi, ovvero quelli che erano gli eredi al trono di Francia, e quindi tutta la nobiltà europea decise per la cacciata dalle carte geografiche d'Europa della Veneta Serenissima Repubblica. Tommaseo, quando parlava di Carlo Alberto, diceva quanto segue: da Carlo Alberto non sarebbe mai venuta la salvezza d'Italia. Prima che si svolgesse la maledetta riunione, in mezzo a tante polemiche fra autonomisti e unionisti, Tommaseo protestò anche per iscritto contro l'appello rivolto alle truppe sarde. Sì, perché, disse, non essendo determinato il numero di soldati, potevano nascere o pericoli o sospetti gravi, che erano pure tra i più gravi pericoli. Sì, perché l'invocare guarnigione piemontese e il convocare un'assemblea che stabilisse se dovesse o no Venezia essere del Piemonte, pare a egli atto di scherniti o di schernitori, e finalmente perché egli non credeva che il Piemonte potesse, pur volendo, efficacemente soccorrere Venezia, ragion per cui l'inchinarsi non altro sarebbe stato che gratuito avvilimento. E purtroppo questo inchinarsi ci fu per un breve periodo, la Repubblica Veneta fu unita alla Lombardia e al Piemonte in funzione anti-austriaca, diciamo che questo era quanto vedevano i veneziani e i veneti, ma quanto era visto dal Piemonte era, come poi proveremo sulla nostra pelle nel corso di tutto l'Ottocento e del Novecento, era una visione egemonica di ampliamento del regno di Sardegna e del Piemonte, quindi un ampliare i propri confini territoriali usando la buona fede anche del popolo veneto e veneziano. E quando questo accordo fu fatto bisognava eleggere i membri del nuovo governo di Venezia. A grandissima maggioranza uscì dall'urna il nome di Daniele Manin, ma questi dichiarò di non poter accettare, avendo già affermato di essere e di restare repubblicano, quindi per coerenza in uno stato monarchico egli non poteva salire al governo. Presidente di questo governo provvisorio di unionisti fu allora eletto Castelli, uno dei maggiori fautori dell'Unione, che firmò il manifesto della venuta Unione. Non compare più Manin e abbiamo sopra evidenziato che quale fu il motivo per cui Manin decise di allontanarsi dal governo. Però questa unione, come aveva già predetto Tommaseo, al regno di Sardegna e al Piemonte non portò a nulla. Per Castelli, poi, che era veneziano ed era stato proprio lui il più strenuo fautore della fusione e a farsi mettere a capo del nuovo governo regio, la posizione era ancora più critica. La sua politica unionista era clamorosamente fallita, vado leggendo. L'ora era drammatica e il rischio di finire impiccato ad una delle colonne di Piazza San Marco non era per nulla una lontana ipotesi. Non era una lontana ipotesi? Perché nella storia della Repubblica Serenissima chi tradiva la patria, chi tradiva il popolo, chi tradiva Venezia veniva passato per le armi. Non dico che questa sia la massima della democrazia, ma è giusto che chi abbia incarichi di potere e tradisce, e di governo più che di potere, non mi piace il termine potere, di governo e tradisce il popolo, se ne assuma tutte le sue responsabilità. Però Castelli ebbe un lampo di genio, appellandosi con forza a un cavillo del decreto Sabaudo del 7 agosto. Il patto di Salasco, disse, era nullo, perché la consulta straordinaria veneta, prima che fosse stipulato quel patto, non era stata come d'obbligo, così c'era scritto nel decreto al punto 6, interrogata e che pertanto la Repubblica di Marzo tornava ad essere viva e vitale, come se non avesse mai cessato di essere. Quindi quella che alcuni storici e alcuni personaggi in malafede, dico io, dicono che ci fu un'unione al Regno di Sardegna, in realtà fu una forzatura della lettura storica, una forzatura della lettura storica. In realtà si tentò di avere un'alleanza col Piemonte e con la Lombardia, questa alleanza non fu ratificata e quindi questa alleanza risultò nulla. A questo punto Castelli si era persuaso che il governo regio era finito, non solo nel fango, ma ormai era finito dentro un baratro, forse perfino incapace di salvare la corona del suo stesso Piemonte. Di modo che per il giorno dopo convocata un'assemblea. Era pure consapevole che l'unico uomo che poteva guidare questa assemblea, col suo carisma e la mano ferma e sicura, soprattutto per l'ordine pubblico, non poteva che essere in tutta Venezia un solo uomo, e quest'uomo era Daniele Manin, il suo avversario politico, che Castelli andò di persona a sollecitare e a implorare per il bene della città, facendo così un umile atto di abdicazione proprio lui che era stato sempre fiero, intollerante ed arrogante con Manin. Ma più che per umiltà, questa mossa fu fatta per mettersi sotto la sua protezione. I veneziani, lui lo sapeva, come abbiamo detto prima, che nell'ora di queste disgrazie non scherzavano proprio. La storia di Venezia ne era piena, impiccavano anche per molto meno. E quella che fece Castelli nei confronti di Venezia fu un atto quasi di tradimento, cedendo Venezia e essendo uno dei fautori dell'unione di Venezia al Piemonte. Bisognava pensare ora solo alla difesa di Venezia, alle questioni politiche si sarebbe pensato dopo, quando il pericolo fosse scomparso. Ricordiamo che Venezia era assediata dalle truppe austriache. L'unico colore che doveva assumere il governo coadiuvato da tutti i cittadini di ogni partito era quello della lotta ad oltranza contro gli austriaci, nessun altro. E concluse Manin, Venezia anche da sola tornerà a lottare per la sua indipendenza. E con queste frasi già potremmo mettere a tacere tutti quanti i malpensanti, tutti coloro che dicono ah sì, è l'ebreo Manin. Anche se fosse ebreo era un patriota, molto più patriota di altri personaggi che si riempiono la bocca con questo termine. E gli austriaci pensavano che la Repubblica durasse solo per 48 ore, ma la Repubblica non durò solo 48 ore, ma per oltre un anno, e purtroppo, come abbiamo già detto e capito, Venezia rimase sola. Il soccorso di altri popoli non ci fu. Nel drammatico isolamento che andava iniziandosi, nessun altro stato italiano si mosse per portarle aiuto. Soprattutto questo aiuto fu ignorato dai piemontesi, che predicavano unità e cooperazione, ma poi Veneto e Venezia erano sprofondati nel buio dei loro cupi pensieri, impegnati a salvare il loro trono, si parla del trono piemontese, compresi quelli di un giovane Cavour che bollò il desiderio dell'indipendenza veneta di Manin una corbelleria. Quella della corbelleria mi fa venire in mente altre dichiarazioni che sono state fatte a mezzo stampa da esponenti del governo italiano e da esponenti del cosiddetto autonomismo veneto, quando si parla di Serenissimi, di lotta per l'autodeterminazione e di rivendicare il diritto al libero arbitrio del popolo veneto. Comunque la storia poi trarrà le sue conclusioni e dirà chi aveva ragione, chi non aveva ragione o chi aveva visto con lungimiranza la questione identitaria veneta. Venezia, ritorniamo al 1848, rimase così a partire dal 12 agosto 48 a sbrigarsela da sola, drammaticamente per oltre un anno e non per le 5 giornate come a Milano. Perché qua è bene dire, viene molto mostrato e portato ad esempio dalla Lega Nord, dalla Lega Lombarda, le famose 5 giornate di Milano, che devono avere il nostro rispetto, ma vogliamo che venga dato rispetto ed per quello che rappresentò e per quello che rappresenta anche al 1848-49 veneziano e veneto. Manin all'assemblea del 12 agosto aveva chiesto ai veneziani con voce commossa ma decisa: volete resistere al nemico? E la risposta era stata affermativa. Volevano resistere al nemico e resistere ad oltranza. Vogliamo resistere ad ogni costo, ad ogni costo. Questa era stata la risposta dell'assemblea. I veneziani non si fecero pregare tanto, dissero sì due volte. Uomini e donne si organizzarono con tutti i mezzi per difendersi, con spirito leonino, intenzionati anche ad attaccare e disposti a fare qualsiasi sacrificio. Ecco, quindi questa volontà a resistere all'occupante, a resistere all'occupazione, alla sopraffazione da parte dell'Austria. E andiamo a leggere altre frasi di Manino per fare capire chi era questo personaggio e il fatto che era un vero patriota. Codesto amore infinito mi contrista e mi fa sentire più vivamente ancora, se gli è possibile, quanto questo popolo soffra. Voi non potete contare sul mio spirito, sulle mie forze fisiche, morali ed intellettuali. Sono poche e scarse, ma credete sempre al mio amore. Grande, intimo, immortale. E qualsiasi cosa avvenga, dite. E parla di sé Manin. Quest'uomo si è ingannato. Non dite mai, quest'uomo ci ha ingannati. La folla urlò appassionatamente. No, mai. E Manin proseguì. Non ho ingannato mai nessuno. Non ho mai dato lusinghe che non avessi. Non ho mai detto di sperare quando io non speravo. E qua sta parlando della sua fiducia iniziale riguardo al poter avere un'alleanza con gli altri stati della penisola italiana. Ma la grandezza, secondo me, di questo patriota è anche la capacità di fare autocritica nel momento finale, nel momento in cui tutto era perso, perché poi purtroppo l'esperienza veneziana non durò, della Repubblica del 48 durò un anno. Quando tutto sembrava perso, quando tutto era perso, ammise i propri errori, ammise di aver sbagliato. Questa è una cosa che solo le grandi persone, i grandi uomini, le grandi donne sanno fare. Perché? Perché fare autocritica di fronte alla propria persona, di fronte al proprio popolo, di fronte anche a se stessi, ed ammettere di aver sbagliato, di essersi illusi riguardo a quello che poteva essere l'alleanza o l'aiuto che poteva venire da fuori, è una cosa che pochi sanno fare. Ecco, come abbiamo detto prima, la risorta repubblica era durata poco più di un anno, la dura resistenza all'assedio 5 mesi. Lo sconforto fu tanto, l'amarezza pure, tutto era stato inutile. Scoccò l'ultima ora. Io non dico che tutto era stato inutile, anzi, secondo me quello è un esempio che noi dobbiamo, come patrioti veneti, come movimento indipendentista, come coloro che crediamo ancora nella possibilità di ricostituire la Veneta Serenissima Repubblica, deve essere un esempio da additare. La Repubblica Veneta del 1848 fa parte di quel filo rosso che lega la Repubblica Serenissima fino ai fatti del Campanile, fino alla proclamazione dei liberi territori veneti. Un poeta, mirando il ponte con la commissione in marcia per annunciare la resa, scrisse struggenti versi: l'ultimo canto, l'ultimo bacio, l'ultimo pianto, il morbo in furia, il pan ci manca, sul ponte sventola bandiera bianca. E andiamo a leggere tutta l'intera poesia della bandiera bianca in L'ultima ora di Venezia di Arnaldo Fusinato. È fosco l'ere, è l'onda muta, ed io sul tacito verrò un seduto, in solitaria malinconia ti guardo e lagrimo, Venezia mia. Sui rotti nugoli dell'occidente il raggio perdersi del sol morente, e mesto sibila per l'aria bruna l'ultimo gemito della laguna. Passa un'onda della città. Ehi, della gondola, quale novità? Il morbo in furia, il pan ci manca, sul ponte sventola bandiera bianca. No, no, non splendere sui tanti guai sol d'Italia, non splendere mai, e sulla veneta spenta fortuna sia eterno il gemito della laguna. Venezia, l'ultima ora è venuta, Illustre martire, tu sei perduta. Il morbo in furia, il pan ti manca, sul ponte sventola la bandiera bianca. Ma non le ignovimone palle roventi, nei mille fulmini, su te stridenti, tronca i liberi tuoi di lo stame. Viva Venezia, muor di fame. Sulle tue pagine scolpisci o storia l'altrui nequizie e la sua gloria, e grida ai posteri tre volte infame chi vuol Venezia morta di fame. Viva Venezia, feroce altiera, difese intrepida la sua bandiera, ma il borbo in furia, il pan ne manca, sul ponte svento la bandiera bianca. E ora infrangasi qui sulla pietra, finché ancor libera questa mia cetra, a te Venezia, l'ultimo canto, l'ultimo bacio, l'ultimo pianto. Rimango ed esule sul suo straniero, vivrai, Venezia, nel mio pensiero, vivrai nel tempio, qui del mio cuore, come l'immagine del mio primo amore. Ma il verbo sibila, ma l'onda è scura, ma tutto un gemito è la natura. Le corde stridono, la voce manca, sul ponte sventola bandiera bianca. È compito, secondo me, di tutti noi veneti che chiamiamo la nostra storia, chiamiamo le persone a noi vicine, che abbiamo la nostra famiglia, che pensiamo che un futuro migliore possa esserci, lottare in ogni posto, in ogni dove, per far rinascere la Repubblica Veneta, la Repubblica Serenissima, come Manin e Tomaseo, con le loro contraddizioni, con i loro dissapori, con i loro modi di concepire l'impegno politico, ma anche in maniera diversa. Quando furono chiamati, risposero all'appello ed senza neanche capire come si trovarono alla guida della Repubblica Veneta, del Movimento Popolare Veneto e Veneziano, e fondarono la Repubblica Veneta e fondarono, si misero alla testa del governo provvisorio. È anche compito di noi, che tante volte ci riempiamo la bocca con le parole patria, patriottismo, serenissima e chi più ne ha più ne metta, di seguire il loro esempio e di dire: bene, se veramente siamo patrioti veneti, se veramente crediamo nel diritto all'autodeterminazione del nostro popolo, nel diritto di riacquisire il nostro libero arbitrio, di metterci ed impegnarci giorno per giorno per l'indipendenza della Veneta patria. E qua per rispondere ai vari personaggi che dicono: ah, il massone, l'ebreo, Manin, eccetera, usò il tricolore relegando il leone di San Marco in alto a sinistra. Sì, sì, può essere, anzi, è sicuramente. Però lui combatté per la Repubblica Veneta. Voi cosa fate? E patriota non è che è che ha il DNA veneto, non è che andiamo a controllare come fa il National Geographic il DNA veneziano. Allora te sei veneto, allora te puoi far parte della Veneta Serenissima Repubblica, te invece no, te no, perché c'hai una religione diversa, c'hai un colore di pelle diverso, non parli la mia stessa lingua. No, patriota, e qua vado a leggere un documento del Veneto Serenissimo Governo sul patriottismo, è colui che ama la patria ed è pronto a sacrificarsi per essa, perché la patria che difende rappresenta i valori di libertà e giustizia sociale a cui ha deciso liberamente di aderire. Si aderisce alla Veneta Serenissima Repubblica al di fuori di quelli che sono i legami di sangue o di nascita, terra. Elementi di adesione allo Stato sono comuni percorsi storici, la condivisione di valori, l'altruismo verso gli altri patrioti, le comunità e la patria veneta nei suoi momenti di difficoltà, come momento di difficoltà grave fu la Repubblica del 1848. Pertanto, essere patriota ed essere parte della Veneta Serenissima Repubblica non è un titolo acquisito e indissolubile, ma può variare in conformità all'essere del singolo. Sostanzialmente, patriota veneto, chi contribuisce allo sviluppo economico, sociale e culturale della Repubblica ed è pronto a difenderne il territorio e l'esistenza stessa. Il concetto di popolo in armi, sul piano economico, sociale e militare, deve diventare patrimonio culturale e morale del popolo, al fine di innalzarsi a comunità di patrioti, ovvero, quando i popoli veneti conquisteranno il libero arbitrio, saranno pronti a difendere la propria patria e con essa la propria libertà, come successe ai tempi della Serenissima, durante la Lega di Cambrai, come successe in altri migliaia di esempi storici. Durante la Lega di Cambrai, il popolo in armi si strinse a fianco della Repubblica e la difese. Tutto questo perché la propria patria è la propria casa, la propria famiglia, la propria stessa vita. La patria per il patriota non è un elemento ostile alla propria esistenza, un elemento che chiede senza dare nulla in cambio, come succede adesso con l'Italia, ovviamente, anche perché è uno stato occupante. Il patriota diventa gli stesso elemento costituente della patria. Senza la patria, senza di esso, quindi, scusate, la patria non esisterebbe. Senza i patrioti la patria non sarebbe nulla. Il concetto di patriota dovrà man mano affiancare il concetto stesso di cittadinanza, un concetto giacobino, e sostituirlo nell'immaginario collettivo dell'indipendentismo veneto e della futura Repubblica Veneta. Come già detto, ma è bene rimarcarlo, l'adesione del singolo alla Veneta Serenissima Repubblica dovrà essere volontaria. Non è perché si compiono 18 o 21 anni, né perché si è nati da genitori veneti, né perché si è nati in territorio veneto. Diventa cittadino, o meglio patriota, veneto, chi decide e ha dimostrato di avere la volontà per diventarlo. Essere cittadino e patriota veneto non è un automatismo, è una cosa normale e meccanica, è un concetto e un impegno in cui il singolo deve confrontarsi ogni giorno con se stesso e con la propria comunità di appartenenza. Essere patriota significa assumersi una responsabilità morale e reale verso la propria nazione, significa diventare cittadini attivi nella vita pubblica, mettersi in gioco, essere punti di riferimento per i propri conterranei e per la propria famiglia. Con questo voglio dire che non ci interessa che Dio uno prega, che lingua uno parli, ci interessa il perché uno vuole essere cittadino, patriota della Veneta Serenissima Repubblica. Noi abbiamo sempre detto che elemento base del nostro convivere è il Decalogo. Il Decalogo che Mosè ha ricevuto sul Sinai. Questo è l'elemento chiave del nostro agire, soprattutto quelli che sono i comandamenti che io definisco laici, i 7 comandamenti, i 7 punti del Decalogo, che definiscono quella che dovrebbe essere la linea di condotta morale di ogni persona. Uno può definirsi ateo, agnostico, cattolico, ortodosso, quello che vuole, però deve sapere che alla base del diritto veneto ci sono quei 7 comandamenti. Quei 7 comandamenti sono un elemento distintivo e basilare e un elemento, diciamo, discriminante per quella che dovrà essere l'appartenenza o meno di una persona alla Veneta Serenissima Repubblica. Che non sono elementi, non è una cosa che va a dividere, di dire vogliamo che ci sia una regola morale per la nostra unione, per la nostra costituzione in Stato. Vogliamo che ci sia questa regola morale, deve essere un elemento aggregante, un elemento fortemente aggregante. E adesso per quanto riguarda questo aspetto che io ritengo sia alla base anche della laicità dello Stato. Andiamo a leggere e adesso anche ad trovare quelli che sono i punti, quindi le leggi che presiederanno ai rapporti sociali e all'ordinamento giuridico della Veneta Serenissima Repubblica sono, e qui li vado a leggere: onora il padre e la madre, non uccidere, non commettere atti impuri, non rubare, non dire falsa testimonianza, non desiderare la donna da altri, non desiderare la roba da altri. E voglio sfidare chiunque a dire che questi non sono punti condivisibili, a prescindere dalla religione o dall'idea spirituale che uno abbia. E quindi, ritornando all'argomento della nostra trasmissione, l'esempio che ci ha dato Daniele Manin traccia, secondo me, una linea di confine tra chi vuole impegnarsi per l'indipendenza della Veneta Serenissima Repubblica, per la rinnovata indipendenza della Veneta Serenissima Repubblica, e per chi vuole trovare ogni scusa per non partecipare a questo movimento identitario e di autodeterminazione. La Repubblica di Manin fa parte a pieno titolo della storia del popolo veneto, come fanno parte a pieno titolo il 1866 e la vittoria di Lissa, come fa parte a pieno titolo la resistenza partigiana contro l'occupazione nazifascista. Chi è al di fuori di questa linea, di questa sottile linea che collega la Repubblica Serenissima all'oggi, e al di fuori del movimento indipendentista veneto? Potrà fare un movimento pseudo-culturale, potrà fare un movimento, partecipare all'elemento linguistico, così, ma se non si capisce il perché Daniele Manin è un elemento fondante della storia della Repubblica Veneta, della storia del popolo veneto, scusate, e anche della Repubblica Veneta, come si può pretendere di fare parte di un movimento patriottico? Se uno dice che l'elemento discriminante di Manin è l'essere ebreo, anche se convertito, l'essere ebreo, con queste persone non si può parlare. Queste persone hanno il tarlo dell'antisemitismo nella testa, ma il tarlo dell'antisemitismo significa avere il tarlo della sopraffazione dell'essere umano sull'essere umano, della violenza. Quindi ben vengano gli spunti di riflessione riguardo all'azione di Manin, riguardo al suo operato, perché questi ci servono per poi affrontare meglio la storia veneta. Ben vengono queste cose per affrontare quello che sarà il nostro futuro di popolo indipendente, di stato sovrano. Ma chi, a prescindere da ogni analisi e da ogni riflessione, dice che la fonte delle sconfitte venete e della sopraffazione dell'Italia nei confronti del popolo veneto deriva dall'azione di Manin, Daniele Manin, non capisce assolutamente niente. Non capisce assolutamente niente e fa del negazionismo storico, perché se dobbiamo fare un'analisi storica, l'inizio della tragedia è il 1797. L'inizio della tragedia è il neutralismo della Repubblica Veneta durante l'aggressione napoleonica. Se dobbiamo guardare bene, l'inizio della tragedia fu la condotta dell'ultimo doge e del patriziato che lo circondava. Questo è l'inizio della tragedia. E eredi di coloro che dettero inizio alla tragedia sono gli attuali lacchè dell'occupante italiano, quei movimenti partititi, partitucoli che riempiendosi la bocca del federalismo, che devo ancora capire che cosa è per loro, dell'autogoverno, dell'autodeterminazione, e chi più ne ha più ne metta, stanno attaccati alle sottane dell'occupante italiano e sono funzionali all'occupante italiano e sono funzionali all'occupazione italiana. Questi personaggi dovrebbero vergognarsi del loro agire, dovrebbero vergognarsi, perché facendo così sono complici di più di 140 anni di disgrazie, non solo da quando l'Italia ha messo piede sul suolo veneto, ma anche da quando il Veneto ha perso la sua sovranità nel 1797. Questi personaggi sono complici di tutti i peggiori farabutti che hanno violato la storia veneta. Non dico il nome di questi personaggi perché basta andare a vedere nel nostro sito www.serenissimogoverno.org, e là ci sono elencati i vari personaggi che hanno disseminato la loro presenza nella storia venetista. Non sono soltanto i partiti italiani, che loro non è che nascondono la loro identità, loro dicono siamo il PD, Partito Democratico, siamo il PDL, siamo Italia dei Valori. No, ci sono alcuni partiti che dicono di essere identitari, autonomisti e localisti, in realtà sono la lunga mano del regime occupante in terra veneta, partendo dalla Lega Nord fino ad arrivare alle varie escrescenze venetiste, che non aspettano altro che le consuete elezioni che ogni anno lo Stato occupante ci si propugna per presentarsi, per candidarsi, per andare in cerca di avere delle cariche di governo o di sottogoverno. A loro non interessa il fatto che lo Stato italiano annichilisca il sentimento identitario veneto. Per loro è soltanto una fonte di energia, per questi pseudo partiti identitari. È soltanto una fonte di energia. Questi personaggi che insultano la storia patria veneta, insultano i più di 1000 anni di storia della Repubblica Serenissima, insultano le insorgenze venete contro Napoleone, insultano la Repubblica di Manin del 1866, insultano la resistenza Repubblica di Manin, scusate, del 1848, insultano le resistenze venete del 1866 con la vittoria di Lissa, insultano la guerra di liberazione contro il nazifascismo. Questi personaggi hanno un posto nella storia, hanno un posto, sì, la storia gli ha riservato un posto, la pattumiera, o come si dice in Veneto, le squasse, va benissimo. Noi facciamo appello come Veneto Serenissimo Governo a tutto il popolo veneto, a tutti quei veneti che si sentono patrioti, indipendentemente se siano nati o meno in Veneto, come abbiamo detto prima. Facciamo appello a tutti i patrioti perché si uniscono al Veneto Serenissimo Governo nella lotta di liberazione. Lotta di liberazione che non è che è fatta con le armi, una lotta di liberazione che è fatta col nostro pensiero. Il nostro pensiero è una cosa che nessuno ci può portare via. La nostra storia nessuno ce la può portare via, nessuna occupazione ce la può portare via. La nostra storia ricadrà sull'occupante italiano come un rullo compressore e spazzerà via questa Italia da operetta. Il Veneto Serenissimo Governo mette le proprie forze, le proprie energie, i propri scritti, il proprio lavoro a disposizione di tutti i patrioti veneti, perché il lavoro che facciamo come Veneto Serenissimo Governo non è un lavoro nostro, è un lavoro per il popolo veneto, per la Veneta Serenissima Repubblica e per tutte quelle persone che credono che la libertà può essere una cosa che si conquista in questo mondo. Questo è il nostro obiettivo: riottenere la libertà, riottenere il nostro libero arbitrio e poter ancora alzare la testa come nazione libera, come nazione indipendente, come stato sovrano. Come il Veneto è già una nazione storica d'Europa, ma adesso vogliamo che sia anche una nazione che possa calcare il futuro dell'Europa, le strade del futuro europeo, con tutti quegli ideali che la nostra storia, non solo della Repubblica Serenissima, ma di tutta l'esperienza storica, ha portato, come portatori di ideali di libertà e non di sopraffazione. Vi saluto a tutti, Radio Nazionale Veneta, Veneto Serenissimo Governo. Chi volesse ovviamente contribuire alla radio ci può contattare tranquillamente all'indirizzo mail radio@radionazionaleveneta.org. Buonasera a tutti.